Vorrei iniziare da una cosa. Calasso è stato una figura pubblica, no, importante, al tempo stesso è stato un uomo, diciamo, molto riservato. Ed è ancora l'uomo con cui lei ha avuto questa lunga, relazione. Ecco, allora, in un memoir come, questo, che cosa ha cercato di fare? Ha cercato di offrire una sua personale chiave di lettura dell'uomo, ma al tempo stesso ha anche cercato, come dire, di andare alla ricerca di qualcosa che anzitutto per lei è rimasto aperto, è rimasto non facile da definire.
Allora, questo libro è nato grazie ai diari che ho scritto, perché nel momento in cui ho conosciuto Roberto Calasso, immediatamente ho sentito la spinta di sedermi e scrivere ciò che lui mi ha detto, che mi ha mostrato. Perciò bisogna partire da questa base, no? Perché io, avendo potuto dopo 30 anni quasi, riprendere questi diari, ho avuto di nuovo una vicinanza al passato che altrimenti mi sarebbe stata negata. Perciò, per rispondere bene alla sua domanda, penso che è stato un passaggio al passato, si può dire così?
Sì.
Però, in cui non mi perdevo, perché potevo accedere alle immagini che allora mi hanno colpito. E perciò era un viaggio a ritroso, rileggendo questi diari, man mano potevo tornare posso dire che ho scoperto un uomo nuovo, ho intensificato i miei ricordi a lui grazie a questo lavoro di scrittura.
Ecco, allora lei inizia il libro raccontando il suo incontro con Calasso. Ecco, ci vuole raccontare come è avvenuto il suo incontro con
Sì,
Calasso.
allora innanzitutto avvenne in Germania, avviene a Francoforte sulla Fiera dei Libri, che io frequentavo sin da piccola, sin da quando avevo 2 o 3 anni, perché mio padre era scrittore, i miei 2 padrini erano giornalisti, scrittori e anche editori. Stranamente questo luogo era talmente familiare che non mi sono stupita a trovarmi di fronte a un certo giorno, era il fatale 13 ottobre 1995. Tra l'altro, il 13 in Germania è considerato un giorno un po' come da voi il 17, il venerdì 17, il venerdì 13 è un giorno un po' fatale, pericoloso. Non mi ero stupita ad un tratto di trovare quest'uomo, il cui nome circolava già nella nostra famiglia. Also,
Lei viveva sul
Io
lago di Garda,
vivevo
no?
già sul lago di Garda, allora avevo 23 anni, ma vivevo da 8 anni sul lago di Garda. Avevo letto Le nozze di Cadmo e Armonia, perciò mi era già familiare lui. E ci siamo visti a uno stand della casa editrice Matthes und Seitz, che è un po' il corrispondente tedesco di Adelphi, perché hanno fatto allora autori come Pavel Florensky o Christina Campo, che andavano un po' contro le mode di allora. Mia madre ha avvisato Calasso perché lei stava in quel momento leggendo La casa della vita di Mario Prats. Avrebbe voluto tradurlo, ha detto: ecco, Roberto Calasso mi trascinò con sé e ci vedemmo e c'era una immediata attrazione, come dico nel libro, c'era un brio intellettuale, anche un po' erotico naturalmente, che ci ha sollevato immediatamente.
Senta, allora, partendo sempre, come dire, dagli inizi, lei a un certo punto scrive, mi sembra che siate nel momento in cui fate il vostro primo viaggio a Londra, no? In hotel, eccetera, e lei dice: diventare una vera e propria allieva di Roberto, questa idea mi riempiva di una tale gioia che già al mattino lo pregavo di farmi leggere a voce alta davanti a lui i giornali francesi o inglesi. In un altro punto, lei, signora Froelich, scrive: dato che non nutrivo alcun desiderio di indipendenza, volevo al contrario sempre stare accanto a lui. Ecco, allora, questa dimensione, come dire, di, usiamo di allieva, no? è rimasta in qualche modo una costante del suo, del vostro rapporto, o poi c'è stata un'evoluzione?
Sì, no, devo dire che quando lo conobbi avevo già un mio bagaglio intellettuale fortissimo, perché come gli dicevo prima avevo tre padri che mi hanno introdotto nel mondo della letteratura prestissimo, perciò anche dopo naturalmente ho accolto tutto, avevo gli orecchi aperti per ciò che Roberto mi disse, per ciò che mi mostrasse, soprattutto ero aperta ai libri che mi mandò. Però diciamo, l'allieva, anche dopo, semplicemente ciò che ho fatto con Roberto, che era leggere, l'avevo fatto prima e lo faccio oggi. E perciò non devo dire nulla è cambiato, e lo stato di allieva, in un certo senso, per chi legge è in un eterno stato di allieva.
Allora, lei ci ha fatto riferimento adesso, questo libro è pieno di letteratura, no? di autori, di letture. La letteratura è una parte essenziale della vita di Roberto Calasso, e la letteratura è una parte essenziale della sua vita. Ecco, quanto quindi è stato importante la letteratura nel modo in cui avete impostato, vissuto, interpretato il vostro rapporto?
No, era la base di tutto. E con Roberto, come ho scritto anche nel libro, che era un uomo molto nervoso, che si annoiava facilissimamente. I nostri primi discorsi erano fatti di libri. Noi abbiamo parlato, la prima cosa che lui mi ha chiesto: cosa leggi? Quali libri ti circondano? E perciò da quel momento in poi, in cui ci siamo incontrati alla fiera, per gli altri 25 anni, diciamo, i libri, la letteratura era la colla tra di noi, era tutto. Io poi, come lei sa, ho tradotto K in italiano, e poi ho lavorato per la casa editrice Adelphi come lettrice, ma soprattutto Roberto e io ci siamo sempre scambiati libri. Abbiamo, alla fine, sì, questa era la trama del nostro... Del, sì.
Allora, un'altra cosa che mi ha sorpreso del libro e dell'impostazione è come lei parla del mondo dello spirito e dell'immaginazione, che diventa in qualche modo più importante della realtà poi delle cose, no? Per esempio, c'è l'episodio in cui in un ristorante di Napoli lei vede entrare Mastroianni con Suso Cecchi d'Amico, no? E racconta appunto questo anziano signore, lei dice un po' giallo, no? Perché probabilmente era già ammalato, e lo segue, no? A un certo punto per il ristorante in bagno. Allora, questa dimensione, come dire, spirituale e immaginativa, che diventa poi più importante della realtà, è una cosa che poi ha nutrito il suo rapporto con Calasso.
Sì, certo, l'immagine, io cito anche spesso Chekhov, che diceva: la vita non è fatta di storie, la vita è fatta di immagini. È così come la nostra vita, in ogni secondo, anche in questo momento, noi siamo circondati da immagini. Anche allora Mastroianni era un'immagine, e ciò che lo scrittore cerca di fare è di cogliere queste immagini e poi di tesserne una storia, ma è ciò che alla fine ognuno di noi fa, no? Noi viviamo di immagini, nel momento in cui abbiamo occhi, evidentemente che, certo, lo scrittore fa uno sforzo in più, e soprattutto i grandi scrittori, quelli che, di cui Cristina Campo disse che erano gli imperdonabili, come Marcel Proust, come Marianne Moore, come Lawrence Stern, loro sono andati oltre, perché ciò che Proust ha detto, certo, abbiamo, e anche Calasso lo pensò, noi abbiamo le immagini evidenti, abbiamo la realtà, ma oltre quella realtà c'è qualcos'altro, che Calasso chiamò l'invisibile, che per, naturalmente per Proust lo fu anche, è quel mondo divino, forse queste potenze che ci circondano, che sono questi esseri invisibili che rendono possibile che noi abbiamo occhi, che noi abbiamo orecchie, che noi percepiamo il mondo, no?
Infatti, scusi se la interrompo, una cosa che mi ha, insomma, sorpreso nel libro è l'attenzione alla dimensione visiva, al racconto, no? Dell'immagine che le sono passate davanti, degli oggetti, dei vestiti, degli hotel, delle strade, degli incontri, dei viaggi, no? Che lei dice che sono state la cosa importante per lei, Ecclasso.
Sì, anche lì devo citare un altro grande scrittore che era Nabokov, che diceva "Detail is always welcome". La letteratura è fatta di questo. Io in questo libro non ho fatto altro che riprendere, ricordare immagini e tessere appunto questa storia d'amore che di che altro è fatto, di che cosa abbiamo nella vita. Noi abbiamo i ricordi sono immagini, e perciò abbiamo uno scrittore vive, o diciamo i suoi attrezzi di lavoro sono le metafore, sono gli aggettivi con cui lui cerca di ricostruire o il passato o di inventare qualche storia.